prima di entrare nel dettaglio dei singoli appuntamenti proposti da questa edizione del festival, io le chiederei di parlarci un po' del tema che è stato scelto, la musica delle diaspore.
Sì, è un tema importante, è un tema assai ampio che in qualche modo riguarda tutte le edizioni del Festival di Suoni dal Mondo, riguarda forse ogni festival di musica di tradizione orale, visto che gli scambi, le migrazioni sono evidentemente di grande importanza per la determinazione delle trasformazioni dei repertori delle culture musicali. Quest'anno abbiamo scelto di porlo al centro dell'attenzione declinandolo in maniera specifica e parlando di alcune specifiche tradizioni che con particolare evidenza sia attualmente che nel passato risentono degli spostamenti, delle migrazioni, delle diaspore.
Fra le musiche toccate, fra i popoli e le culture inserite nel festival, però ecco, mancano i rappresentanti della, se vogliamo, la diaspora purtroppo più nota al mondo, vale a dire quella del popolo ebraico.
Sì, è vero, è una scelta sofferta ma ragionata, nel senso che le tradizioni europee, Yiddish, le tradizioni ebraiche sono state intanto così tanto al centro dell'attenzione in anni anche recenti da renderle molto note, e poi ahimè soltanto mediatamente, perché in realtà la tradizione del Klezmer è una tradizione che nasce in qualche modo negli Stati Uniti come tradizione di diaspora, di gente che si trova là e che fa cose diverse da quelle che faceva prima in Europa, viene pubblicata sui 78 giri là e poi di fatto rivive soltanto nel revival recente che ripropone cose che non sono più di viva tradizione. E fare cose di questo genere non è esattamente in linea con la tendenza di Suoni dal Mondo, che vuole portare sul palcoscenico delle cose che sono nell'uso vivo, attuale, reale della gente.
Come lo sono allora, per esempio, subito iniziamo con il concerto che apre il festival, questi Balcanico Jazz, dei musicisti rumeni che vivono qui da noi a Napoli e si sono integrati benissimo, no, con la realtà popolare musicale di quella città.
Infatti questo, tutto sommato, secondo me, nella prospettiva di un etnomusicologo, insomma, racconta anche delle tradizioni Yiddish dell'Europa orientale di più di quanto non lo faccia il revival contemporaneo, perché sono queste le cose che sono accadute e che accadono e che assomigliano anche sul piano delle strutture musicali a quelle là. Cioè, ci sono dei musicisti bravissimi, perché sono lautari rumeni, questa particolare casta di musicisti specializzati, che arrivano in Italia e suonano per le feste, suonano la musica di tradizione per le feste della loro gente, però stando in Italia iniziano a suonare anche un po' nei night, a fare delle cose per cui mescolano a quello, con l'abilità che è loro propria, arrangiamenti jazz di canzoni napoletane, delle cose nelle quali però continuano a suonare il cimbalom, cioè lo strumento di tradizione, o lo sostituiscono col pianoforte o lo affiancano adesso, insomma questo è il vivo di una trasformazione in atto.
E questo nome Balcanico Jazz vuol dire che ci sono anche elementi ovviamente di jazz all'interno della loro musica.
Sì, fortemente, questo è il nome che loro si sono dati, è in realtà un taraf rumeno di lautari, ma suonano arrangiamenti jazz di canzoni di Carosone o di Malafemmena, o suonano dei pezzi di Benny Goodman accanto alle cose bulgare, alle cose rumene.
Ma il purista come la prende? Cioè, rimane un po' interdetto di fronte a questi suoni?
Beh, senta, io sono ben lontano dall'idea di fare un'apologia della contaminazione indiscriminata, anzi sono impostazioni che mi lasciano sensibilmente critico. Non è questo il caso, cioè si tratta davvero di una trasformazione dall'interno di una tradizione, senza ideologia, senza sovrapposizioni che non appartengono ad essa, per cui io di fronte a questo non vedo la necessità di avere nessun atteggiamento di purismo a prioristico.
Tanto concerti come questo che apre il 26 e il 27 all'auditorium, al vostro auditorium di Viazzo Gardino il festival, come dire, mettono in risalto anche la funzione sociale del festival, oltre che al ruolo culturale specifico, due ruoli svolti simultaneamente dal festival.
Sì, è inscindibili, nel senso che la funzione culturale e quella sociale e si nutrono l'una dell'altra. Noi fra l'altro godiamo di una partecipazione alla quale teniamo molto, del servizio immigrati del comune, che consente agli immigrati dei gruppi, delle aree culturali che sono rappresentate nel festival, di entrare gratuitamente, il che comporta un arricchimento e una restituzione per loro, che vedono per una volta la loro cultura protagonista in un teatro, ma comporta anche un arricchimento per il resto del pubblico, perché loro in qualche modo partecipano, possono ballare o interagiscono con i musicisti, e la cosa dà conto più immediatamente di quello che può essere una festa, una cosa vista insomma molto da vicino alla comunità che la mette in scena.
Questa situazione dovrebbe crearsi più o meno per tutti i concerti che proponete, tranne forse per quello del 31 ottobre, che si anticipa già come un grandissimo concerto, ma sicuramente più da ascolto che da ballo.
Ah sì, no, le musiche non è detto per nulla che siano tutte da ballo, e quando lo sono spesso comportano delle esecuzioni virtuosistiche che certo non sono di accesso indiscriminato, come il concerto del Rajasthan per esempio. E la musica di Gasparian è una musica molto interessante, lo è proprio sul piano estetico, musicale, si tratta di cose bellissime, lui è un musicista di grandissima fama, è stato scoperto per così dire da Brian Eno negli anni 80, no? Che l'ho voluto a Londra per questa straordinaria capacità virtuosistica su un repertorio di tradizione, di uno strumento che è interessante anche sul profilo storico perché è il più immediato discendente dell'aulos degli antichi greci, di quel doppio oboe che poi diventa singolo, suonato con la respirazione circolare in trio in questo caso, che diventa l'emblema dell'identità armena, di uno dei popoli le cui diaspore hanno segnato profondamente la storia del Novecento.
E all'aula absidale, quest'anno i concerti si dividono fra l'auditorium e l'aula absidale, questa scelta come mai di abbandonare la multisala?
Beh, c'è stato un cambiamento rispetto agli anni scorsi, è vero che appunto vede la sostituzione della multisala in via dello Scalo con l'aula absidale invece in via dei Chiari, è una sala lievemente più raccolta, ma che sia per ragioni di ristrutturazione, di necessità di ristrutturazione della multisala che di acustica abbiamo ritenuto quest'anno migliore.
Rimaniamo ancora un momento sul concerto del 31, che è quello più atteso, presenta questo grandissimo virtuoso che, come diceva lei, è anche noto al di fuori dei confini degli appassionati delle musiche etniche per le eccellenti collaborazioni che ha avuto negli anni con grandi musicisti del pop, e allo stesso tempo però lui è rimasto sempre estremamente rigoroso, no, nel riproporre questa sua musica.
Sì, infatti lui ha continuato a suonare in maniera rigorosamente tradizionale, ma si tratta di un repertorio talmente ricco, talmente sofisticato, che non necessitava di nessuna adattamento, insomma, per suscitare l'interesse di gente che proviene da altre culture musicali. Poi, appunto, è musica di tradizione, è musica anche popolare, ma che a quel livello diventa l'emblema sonoro di un intero popolo, e diventa anche la musica di livello alto, insomma, della cultura armena. Lui insegna al Conservatorio di Stato in Armenia, Yerevan.
E questo Jivan Gasparian, il 31 ottobre la stiamo ascoltando in sottofondo, la sua musica. Questa musica è di intenso lirismo.
Dipende da come la si ascolta e dipende anche da quali parti del repertorio, ce ne sono alcune che sono delle forme di danza, ce ne sono altre che invece, avendo il carattere preludiante che è tipico del genere del taksim, insomma dell'introduzione lirica per così dire, sono, potremmo dire, nella nostra prospettiva più meditative. Cioè.
31 ottobre in trio Jivan Gasparian dall'Armenia, il 10 novembre gli Zingari del Rajasthan.
Sì, secondo me in una rassegna che vedeva al centro il tema delle diaspore, è una cosa che non poteva mancare, è la madre di tutte le diaspore del mondo moderno, insomma, no? Questa gente che si sposta intorno al 1000 parte dall'India e raggiunge il mondo intero, ma alcuni non partono, restano là e continuano a esercitare in India nord-occidentale le attività loro proprie, attività ambulanti, soprattutto di gente di spettacolo, piccoli circhi, suonatori, danzatori, giocolieri, ammaestratori di animali. Continuano a farlo ancora oggi, e ci sono dei gruppi di danzatori, giocolieri, musicisti di altissimo livello virtuosistico proprio. E Musafir, quello che sarà presente qua il 10 novembre, è uno di questi gruppi di virtuosi. Danzano, ma fanno anche nella danza questi numeri acrobatici in cui si gioca anche con il fuoco, si salta, si fanno delle cose che appartengono all'atmosfera festiva del Rajasthan.
Quindi anche questa arte di strada, no? Giocoleria di strada.
Sì, quella da cui proviene poi la nostra giocoleria di strada, l'ha rappresentata ad un livello secondo me tra i più alti possibili.
Muzaffir si chiamano allora.
Muzaffir
dal Rajasthan, che come dicevo insomma è il luogo mitico dal quale si dice sia partita questa diaspora degli zingari, ma è vero o di fatto è mitologia? Insomma?
No, non è mitologia, lo dicono gli studi linguistici, lo dicono recentemente anche gli studi sul DNA, non è mitologia, insomma sono effettivamente partiti da là. Questo si deve in un momento critico sul piano storico alla islamizzazione dell'India, ai problemi che il confronto, anche il conflitto hanno comportato, con conseguenti modificazioni. È questo quello che distingue in maniera abbastanza netta la cultura anche musicale dell'India nord-occidentale rispetto al resto del paese, no? Perché quella è la zona che è stata teatro di questa mescolanza fra cose orientali e cose che venivano da occidente.
Ci si risposta all'auditorium, perché i concerti del 31 e del 10, del 31 ottobre e del 10 novembre sono l'aula absidale, poi i restanti tre concerti, anzi quattro, perché uno viene ripetuto, l'ultimo viene ripetuto, sono all'auditorium vostro di via Azzogardino, e il 17 novembre torniamo in Italia con Arbresh e Grecia Calabrese.
Cioè le comunità di origine albanese che si sono nel 400 spostate verso l'Italia, l'Italia meridionale, che hanno dato vita alle comunità Arbresh della Grecia del Molise, della Basilicata e della Calabria, dove si parla ancora un antico dialetto di origine albanese e dove si suonano e cantano delle musiche che sono il prodotto dell'incontro fra quella cultura e quella dell'Italia meridionale. Gli strumenti che sono stati portati da Oriente sono stati modificati, ma mantengono le tracce di quel che erano prima dall'altro lato dell'Adriatico, e così anche i repertori canori. Un'altra grande diaspora che ha segnato profondamente la cultura calabrese è quella salentina, che però qui non è rappresentata, è quella che i linguisti e gli storici fanno risalire a prima, al Medioevo, di gente che viene dalla Grecia e che peraltro ripopola delle zone che erano già fortemente interessate dalle presenze greche anche in epoca precristiana. Poi ci sono queste rinnovate apporti di popolazione in epoca bizantina, e anche là il repertorio e gli strumenti sono fortemente segnati da un'identità locale calabrese, ma pure recano le tracce evidenti della provenienza dall'altro lato dell'Adriatico.
Fino adesso abbiamo detto anche la specificità dei concerti, la provenienza culturale e geografica, e abbiamo anche detto i nomi dei musicisti. In questo caso sono dei musicisti professionisti o per
No, non sono musicisti professionisti, ha fatto bene a ricordarlo, perché alcune di queste cose sono di musicisti che appartengono alla tradizione popolare, ma che sono dei professionisti dello spettacolo all'interno del mondo popolare. In altri casi invece queste musiche sono più direttamente, più immediatamente espressione della comunità, anche se sempre i suonatori e i cantori sono gente che ha una speciale competenza evidentemente. Queste sono musiche di pastori, contadini, artigiani delle aree Arbresh e grecaniche della Calabria, di alcuni luoghi poi che sono famosi, specialmente noti per le qualità delle tradizioni musicali e degli esecutori: San Martino di Finita in provincia di Cosenza e il paese di Cardeto in Aspromonte, dove si sa che la gente è bravissima a suonare e a ballare la tarantella, tra le altre cose, ed è quello che faranno anche il nostro concerto.
E a proposito di tarantella, allora ci leghiamo direttamente al concerto seguente, quello del 25 novembre. Dalla Calabria ci spostiamo in Campania con la tarantella di Montemarano.
Molto nota per chi ha avuto un po' a che fare con le musiche della tradizione orale italiana, per essere stata pubblicata, per essere stata resa nota da Roberto De Simone già negli anni 70 in una famosissima pubblicazione, un'antologia di 7 dischi in vinile sulle tradizioni musicali in Campania. È una tarantella scoppiettante veramente, è molto trascinante, interessante anche dal punto di vista musicale per le sovrapposizioni e le ambiguità ritmiche di cui si nutre, per questa capacità che hanno i repertori carnevaleschi di Montemarano di assorbire delle cose, anche qua c'entrano in qualche modo le diaspore, delle cose che sono venute da fuori e che però acquistano un sapore inequivocabilmente montemaranese una volta che vengono ricondotte a quell'ambiente, a quel repertorio.
E anche qui musicisti fortemente legati al contesto culturale nel quale...
locale, sì.
Questi musicisti poi girano anche, è eccezionale questo presentarsi al di fuori del contesto oppure abitualmente vengono anche...
È eccezionale. Per me questa è una delle cose che distinguono Suoni dal Mondo da altri festival di musica di tradizione orale. Spesso nei concerti in cui siamo noi a produrre il concerto c'è, è dato conto anche sul pieghevole chi sono gli autori delle ricerche, chi sono gli etnomusicologi che le hanno fatte. Le tradizioni musicali che vengono qui rappresentate, non tutte, perché naturalmente quando i suonatori sono dei professionisti lo sono all'interno della loro comunità e sempre più spesso anche all'esterno, ma se no sono cose che non sono state messe in piedi per fare degli spettacoli presentati attraverso un impresario, ma sono dirette espressioni della cultura a cui appartengono.
Ultimo appuntamento, ci spostiamo molto lontano, andiamo in Sudafrica, è un concerto che viene ripetuto, questa formazione, questo gruppo viene proposto il 30 novembre e il 1 dicembre in Sudafrica. Qui c'è un incontro, una diaspora particolarissima della musica, è una sorta di blues di ritorno, no?
Sì, è il ritorno di una altra grandissima diaspora, cioè quella diaspora forzata che ha portato alle popolazioni africane il regime di schiavitù nel continente americano, e là naturalmente da questa migrazione che si è intersecata poi con altre migrazioni e con altri pezzi di storie e di musiche è nato il blues, è nato il jazz. Recentemente alcuni studiosi, fra i quali Gerard Kubik, hanno studiato dettagliatamente, analiticamente i vari apporti nella determinazione di queste tradizioni afroamericane, le quali poi sono tornate indietro in certa misura perché evidentemente la diffusione mondiale dei repertori jazz, qua soprattutto si tratta del blues e dello swing, no? Sono tornati in Africa, sono stati ripresi dalle popolazioni locali che le hanno adattate però ai ritmi e ai movimenti delle danze africane. Da questo nasce Donald Kachamba Skwela Heritage Jazz Band, alla quale partecipa lo stesso studioso, l'etnomusicologo Kubik, che suona il clarinetto e arricchisce del proprio apporto questa onda di ritorno del jazz all'Africa. Il jazz è una di quelle cose, insomma, le cui origini africane, il cui apporto di ritorno a tante altre tradizioni sono stati sempre esplicitamente dichiarati, ma mai del tutto indagati. È il momento di farlo e da più parti, sia attraverso la ricerca e la pubblicazione che attraverso gli spettacoli, questa nuova attenzione si manifesta.
Quindi la Donald Kachamba Skwela Heritage Jazz Band è la formazione che arriva dal Sudafrica e che chiude questa 18ª edizione di Suoni dal Mondo, i due concerti, il 30 novembre e il 1 dicembre.